Buonasera, buonasera. È giovedì e come ogni giovedì che si rispetta da un po' di mesi a questa parte, arriva Book & Roses. Ormai abbiamo perso il conto delle serate, ma sono tante, tanti bei libri e soprattutto tante belle situazioni editoriali e libraie presentate. Stasera un libraio qui presente, un libraio di una storica, ormai si può dire, libreria romana, il Mattone di Centocelle.
Buonasera.
Buonasera a te. E parleremo di tanto insieme, a partire dalle librerie, da un libro, da un editore, e poi spazieremo liberamente, perché qui a Book & Roses, come si apre un libro, si aprono le storie, e quindi stasera siamo qua per sentirne tante.
Okay.
Io ti do il benvenuto a tutti quelli che ci ascoltano qui live dal Saint-Papier, a tutti quelli che ci ascoltano dalla diretta Facebook, che ormai sta spopolando rispetto agli ascolti di Book & Roses, e a chi ci ascolta invece in diretta sul nostro sito, sulla nostra applicazione, comunque sulla nostra radio, Radio Sonar. Ed ecco che stiamo giungendo alla rush finale di questa Book & Roses prima edizione, perciò, se me lo permetti, prima di andare avanti mi permetto di salutare chi l'ha resa possibile. Quindi in primis colei che la documenta, la manda in onda, la studia a livello tecnico, la copre a livello musicale tante volte, la nostra Fabiana, amatissima e fondamentale per la radio, e scatta l'applauso. Poi tutti i DJ che ci sostengono in apertura e in chiusura a Book & Roses, quindi stasera salutiamo il nostro Simone. E poi ovviamente la sora Carla che chiude la parte di trasmissione dedicando grande attenzione ai librai e ai loro mestieri, e poi tutti i compagni e le compagne del Saint-Papier che stanno qui e che ci permettono di coprire d'urne al bancone e tutto il resto mentre andiamo in onda. Tutto questo per dirvi che stasera è l'ultima serata con una bella libreria, quindi ascoltatela bene e prendete appunti, che secondo me stasera, altro che i consigli di lettura per l'estate, cioè abbiamo i consigli di lettura per la vita, ma soprattutto per dirvi che prossimo giovedì è grande festa. Tutti i DJ che ora abbiamo ringraziato suoneranno per noi. Ci sarà un altro libro di edizione sempre indipendente, fotografico stavolta, ad essere presentato, e poi grande spazio alla festa, alla musica in onore dell'indipendenza. E a questo punto, indipendenza di librerie, indipendenza di editori scelti, indipendenza del modo in cui uno sceglie di portare qui le opere, parola ad Alessio che ci presenta quello che ha scelto per noi stasera.
Sì, grazie Claudia. In realtà io, prima di parlare del libro che volevo presentare questa sera, volevo leggervi due cose, visto che si parla di editoria indipendente, librerie indipendenti e di indipendenza in generale. È un piccolo estratto di un paio di minuti sull'ignoto e ignoto, le librerie e il piacere di non trovare quello che cercavi. Ci sono cose che sappiamo di sapere, ci sono cose che sappiamo di non sapere, ma c'è anche l'ignoto ignoto, cioè le cose che non sappiamo di non sapere. Io so che Parigi è la capitale della Francia, ma la cosa più importante è che so di sapere che è la capitale della Francia. Io so di non sapere qual è la capitale dell'Azerbaigian, pur essendo certo che ce n'è una, è il tipo di cosa che devo andare a controllare. Ma io non so, e qui la faccenda si complica, io non so, tu non sai qual è la capitale dell'Erewhon, perché non sospetti neppure lontanamente l'esistenza di un paese chiamato Erewhon, e dunque non ti rendi conto di questo buco nelle tue conoscenze, non sai di non sapere. Per i libri funziona esattamente allo stesso modo. So di aver letto Grandi Speranze, questa è per così dire una conoscenza nota. E so di non aver letto Guerra e Pace, e questa è per me una non conoscenza nota, e tale rimarrà sempre che non mi capiti di finire in carcere per un bel po' di tempo. Ma ci sono anche libri di cui non ho mai sentito parlare, e non avendone mai sentito parlare non mi rendo neppure conto di non aver letto. Mi piacerebbe citare almeno uno di questi libri, farvi qualche esempio, ma capirete, non posso farlo perché non ne ho mai sentito parlare. Tolstoi, Stendhal, Cervantes, questi signori mi seguono ovunque, li trovo negli angoli più nascosti che mi guardano con sopracciglio alzato in segno di disapprovazione. E questo semplicemente perché non mi è mai capitato di leggere i loro maledetti mattoni di migliaia di pagine sulle grandi questioni nazionali che attraversano i secoli e che non saprei neanche come definire. Non mi importa. Beh, per la verità ogni tanto me ne importa, eh. Altre volte invece ricordo di essere un lettore lento come una lumaca e che proprio dietro l'angolo c'è un pub. Ma gli altri? Dove sono? Chi sono? Non ne ho la minima idea. Magari sono a una festa nell'appartamento qui accanto, il tipo di festa ideale, con ottimi vini e donne meravigliose, ma io non sono stato invitato. E certo, non posso rimproverarli, non ci siamo mai conosciuti e non posso cercarli visto che non ne conosco neppure i nomi. Sono degli ignoti ignoti e non posso struggermi dal desiderio di incontrarli considerata la mia doppia ignoranza. Ed eccoci appunto alla libreria. Ci sono tre tipi di libri, quelli che hai letto, quelli che sai di non aver letto come Guerra e Pace e gli altri, i libri che non sai di non conoscere. I libri famosi che non hai letto, quelli che sai di non conoscere, li puoi avere facilmente, li trovi su internet. Digiti Guerra e Pace e qualunque sito commerciale ti dirà che lo ha disponibile a prezzi vantaggiosi facendotelo recapitare a casa prima di cena da un simpatico giovanotto. Immagino che a questo punto dovrei mettermi a criticare questo nostro tempo in cui si è perso il contatto umano e il mondo sta andando a rotoli, ma proprio non ce la faccio. Internet è troppo comodo. Forse la vita era più sana quando si faceva tutto di persona, ma ci voleva anche molto più tempo e poi si tratta di una falsa nostalgia che è sempre esistita. Quando apparvero i primi libri in brossura c'era chi li detestava. E ho il sospetto che ai tempi in cui Gutenberg inventò la stampa nel XV secolo i monasteri fossero zeppi di monaci che si lamentavano perché la Bibbia stampata manca del tocco umano. Il mondo va avanti e di un sacco di cose perdiamo le tracce, dai motori a scoppio alle videocassette al vaiolo. Possiamo pure strepitare, ma in realtà non vorremmo affatto che tornassero. Internet è un'invenzione meravigliosa. Se sai cosa vuoi, internet te lo trova. La mia tesi, quella intorno a cui gira tutta la mia argomentazione, è quella che ottenere quello che già sapevi di volere non è sufficiente. Le cose migliori sono quelle di cui non conoscevi l'esistenza fino al momento in cui non le hai avute. Internet accoglie i tuoi desideri e te li risputa addosso soddisfatti e fai la ricerca, inserisci le parole che già conosci, le cose che già avevi in mente e la rete ti restituisce un libro, un'immagine, una voce di Wikipedia. Ma questo è tutto. Le cose che non sai di non sapere le trovi altrove. E qui veniamo alle librerie fisiche e indipendenti.
Direi che nessun libraio si è presentato meglio.
No, non l'ho fatto con le mie parole, l'ho fatto con le parole di Mark Forsyth, è un inglese, un linguista inglese. Ha scritto questo libricino che ha usato le parole giuste, nel modo giusto, al momento giusto. Devo avvicinare il microfono. Lo devo ridire quello che ho appena detto? No. Ok. E quindi, insomma, grazie a Mark Forsyth.
E grazie a te che ce l'hai letto, perché da bravo libraio ci hai fatto conoscere un ignoto che era giusto che avessimo noto.
Eccolo.
E allora con questo io chiuderei la chiosa dicendo che a che servono i librai? A svelarti quell'ignoto che per te ha valore che diventi noto.
Esatto. E infatti anche dietro il libro che ho scelto di presentare questa sera c'è in realtà una storia simile, perché questo libro noi lo conosciamo adesso edito dalla Marcos & Marcos perché in passato era già stato pubblicato da una grande casa editrice che però l'aveva lasciato andare. Un libraio di Milano ha detto caro Marcos & Marcos, c'è questo libro che è bello, non lo lasciamo andare, ripubblicalo. E Marcos & Marcos l'ha ripubblicato anni dopo, negli anni 90. Questa è una seconda giovinezza, anzi a questo punto direi una terza giovinezza del libro Notte Inquieta. Però è il classico esempio in cui un libraio ha fatto il suo lavoro, un editore ha fatto il suo lavoro, aiutato da un libraio in questo caso, però un lavoro di ricerca. È andato a prendere una cosa che si era persa ed eccola qui, l'abbiamo letta e la rileggiamo adesso a distanza di 45 anni, 50 anni, adesso non mi ricordo bene quando è stato scritto, negli anni 50 questo libro. E questa è la genesi che c'è dietro Notte Inquieta.
Una genesi che non si ferma a questo, una genesi che però prevede un editore non qualunque, un autore che alcuni librai saggi conoscono, ma non tutti, e un lavoro di traduzione. Qualche Bouquet Roses fa, ad esempio, tra gli ospiti a cui abbiamo dato voce c'era proprio un traduttore che aveva tradotto dal francese un'opera, proprio per questo che valeva la pena leggere. E allora, un po' più nel dettaglio, dato che l'hai fatto con me, facendomi scoprire un libro che poi, insomma, commenterò più avanti, lo facciamo con tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici?
Ok. Allora, questo libro qui, Notte Inquieta, di Albrecht Goes, parla di un cappellano. Siamo nell'Ucraina occupata dai nazisti alla fine del 42. Diciamo che la guerra ha preso già una certa piega, ma tutta la truppa nazista, Hitler e compagnia, ancora non vogliono ammetterlo a loro stessi, mentre c'è qualcuno che ne è pienamente consapevole, come questo cappellano. E il fatto che Albrecht Goes, lo scrittore, è stato veramente un cappellano a quei tempi, tutto lascia presagire che le persone che lui ha incontrato, le sensazioni che lui ha avuto, sono state vissute in prima persona. E questo a tratti è inquietante, perché effettivamente ci sono dei personaggi che sono difficili da capire, da digerire. E questo cappellano è chiamato a dare l'ultimo saluto, come si dice, l'ultimo aiuto spirituale ad un condannato a morte dell'esercito tedesco per diserzione. E la contrapposizione è proprio questa, perché il cappellano in realtà non può che essere d'accordo con la parte che ha violato in teoria la legge. Lui è d'accordo col disertore, tutti secondo lui dovrebbero disertare la guerra, e però sta lì e vive questa contraddizione, deve andare ad alleviare il dolore di questo ragazzo che probabilmente ancora non sa che non vedrà l'alba. E quindi a me ha colpito molto questa contraddizione, perché come si convive? In teoria il cappellano rappresenta in questo libro il bene, ed è totalmente immerso in una situazione che rappresenta invece il male. Come si convive? Questo mi ha colpito molto.
Con una notte inquieta, mi permetto di dire. Una notte inquieta che svela tutto questo da un punto di vista estremamente umano. Alessio mi ha fatto scoprire il libro, mi ci sono completamente immersa nelle ultime 24 ore e non sono andata a cercare nulla sull'autore, essendo il libro tradotto, volendo dar spazio ai tuoi racconti e poi all'editore, ho tralasciato questa parte. Quando hai detto che anche l'autore è stato un cappellano, ammetto che mi sono venuti i brividi perché ti spieghi così tanta verità, cioè con un linguaggio estremamente semplice, pulito, che potrebbe essere letto a tantissimi livelli, uno di quei libri che non è conosciuto, ma se fosse conosciuto sarebbe usato dai professori per raccontare quello che era quello spaccato storico, e magari da professori un pochino illuminati, perché lo fa dalla parte più difficile da raccontare, perché non lo fa da chi come noi è sempre stato schieratamente dalla parte della resistenza, ma da chi in teoria stava dalla parte dell'oppressore e in qualche modo cercava di resistere e di restare umano. Tema che in questi giorni, insomma, ci torna tanto addosso e ci teniamo tanto a sottolineare. Ecco, in questa notte inquieta c'è chi, nonostante è consapevole di stare dalla parte sbagliata del mondo, è in una notte inquieta perché cerca di resistere. E allora sapere che tutti quei personaggi, qualcuno li ha in qualche modo vissuti sulla sua pelle, quel ruolo di cappellano, che ad esempio io non mi aspettavo ci fosse nelle truppe degli eserciti di Hitler, figurati se in Ucraina, invece c'era, e c'era con questo valore. Perciò non so cosa vogliamo approfondire, se i quadri dei personaggi, che non sono solo il condannato a morte e il cappellano, o se lo stile narrativo.
Guarda, io vorrei leggere qualche riga.
Connubio, entrambi allora.
Sì, alla fine, perché l'autore riesce tra le righe a farci vedere non soltanto che la guerra è brutta, la guerra. In realtà lui sottolinea in maniera molto leggera, ma il furto che la guerra fa nei confronti anche di chi vive o di chi è marginale alla guerra. Perché anche in chi sopravvive alla guerra, sia che fa parte dell'esercito, sia che invece è un civile, eccetera, la guerra ruba l'infanzia, ruba il tempo. Io a volte ripenso a mio nonno che è stato a combattere in Africa, successivamente in Albania e successivamente è stato prigioniero in Germania dopo l'8 settembre. E niente, lui c'aveva 21 anni, c'aveva 22 anni, cioè io a 21 anni non riuscivo a fare l'esame all'università, era la cosa peggiore che mi poteva succedere. E qui si sono, è un furto. Infatti in questo piccolo brano che leggo, sì, scusate, io non sono abituato ad avere il microfono. No, ok, ci sono. Questo è un piccolo furto, quello che vi sto leggendo, però è molto esemplificativo. E c'è il cappellano che sta andando nella caserma dove c'è il condannato a morte e c'è un autista che l'accompagna. C'erano molte cose che avrei voluto chiedere al mio autista, uno di Amburgo, un tipo dalle spalle quadre, ma era taciturno e di malumore. Quella corsa doveva avergli mandato in fumo un appuntamento, o forse anche lui è diventato ormai uno di quegli automi che fanno tutto e nulla, tutto perché gliel'hanno ordinato e nulla perché nulla lo riguarda. All'orizzonte cominciava ad apparire il castello dei Turchi. Ne avevo letto e sentito parlare e si levava come un enorme bastione medievale, un simbolo impressionante in quel mondo estraneo che noi siamo soliti associare al ricordo del principe Eugenio. Non era sul nostro percorso, ma distava solo 5 chilometri, proposi una breve deviazione, ma l'autista fece capire chiaramente di non averne la minima voglia. Continuava a guardare l'orologio, brontolava qualcosa sulle strade cattive e sull'ordine che aveva di portarmi alla Kommandantur per la via più breve. Peccato. Non avrò più occasione di tornare laggiù. Più tardi ti capiterà di leggere qualche minuziosa descrizione e penserai, ecco, nell'ottobre del 42 ci sono passato vicino in auto. È questo la guerra. Può anche succederti di essere trasferito da Oriente a Occidente attraversando la città dove sei nato, senza neppure poter scendere dal treno. E tu te ne stai appoggiato al finestrino e vedi passare il balcone di casa tua. Magari hai fortuna, tua moglie sta stendendo la biancheria. Ne puoi scorgere il vestito rosso e i capelli neri. E questo è la contrapposizione dei personaggi, un personaggio marginalissimo come l'autista che ha come il problema più grande in questo frangente è il fatto che forse ha perso un appuntamento importante e invece il cappellano pensa al furto. Io potevo stare con mia moglie lì sul balcone a stendere i panni e invece sto sul treno andando da una parte all'altra del mondo,
andando dove non so dove, in quel
e dove comunque non vorrei andare, mettiamoci
in cui ho la consapevolezza di non voler andare. E questo è un piccolo assaggio per, insomma, poi riprendere entrambi i punti su cui ero incerta prima, no? Un dialogo che va, scorre veloce, veramente un centinaio di pagine che si divorano in poche ore e che però danno dei quadri molto forti, dove i personaggi, seppur marginali, vengono connotati e non connotati con descrizioni enormi, lunghissime, ma attraverso le loro stesse parole.
Sì, sì, lui che guarda l'orologio e si lamenta delle buche in macchina, dice tutto sull'autista.
E dei tanti dialoghi che cambiano molti toni, giusto?
Sì. Sì, lui, ad esempio, i dialoghi che magari fra qualche minuto leggo, l'autore vuole sottolineare anche il fatto che prima di arrivare a prendere parte alla guerra, ognuno di noi o di chi prende parte alla guerra ha una storia che si perde totalmente quando poi viene risucchiato dal tutto. E non soltanto chi è un graduato dell'esercito, maggiore, capitano, eccetera, perché lì magari all'epoca forse no, oggi sì, oggi è una scelta, all'epoca non era molto una scelta, però dietro ogni graduato, dietro ogni inserviente, dietro ogni cuoco che prepara da cucinare alla caserma dove ci sono i soldati tedeschi, dietro c'è una storia, una vita che ha smesso di vivere, di fare quello che faceva prima per dare sostegno indiretto, ma sostegno alla guerra. E, posso leggere già un'altra cosa? Oppure perché c'è l'incontro col maggiore Kartuschke, che è un altro tipo imbarazzante.
Un altro soggetto ben identificato attraverso le sue parole.
Esatto. Il maggiore Kartuschke entrò nell'ufficio senza bussare. Eccolo nel riquadro della porta che immetteva nella stanza, piccolo, grassoccio, sui 45, con una cartella in mano. Heil Hitler, signor pastore. Era come salutare con una coltellata. Mi hanno detto che lei è già stato dal giudice, allora è al corrente. Estrema unzione, domattina tocca a lui. Non risposi. Per un attimo fissai gli occhi del mio interlocutore, poi sentii che il mio sguardo si volgeva altrove, per orrore, per vergogna, l'orrore di pensare che ci sono uomini che non dovrebbero esistere, e costui era uno di quelli. Un cappellano, un uomo di chiesa che pensa che ci sono uomini che non dovrebbero esistere. Che razza di uomo è? Da dove viene? Chi gli ha dato quei gradi? Questa guerra continuava a svelare le più strane contraddizioni nella maniera di reclutare le sue truppe. Un professore di letteratura inglese ha avuto l'incarico di contare prosciutti alla sussistenza. L'ufficiale pagatore, un fine specialista di studi oraziani, trascorre le sue giornate scrivendo ricevute di panche, tavoli e secchi per le pulizie. E un parrucchiere, un bel giorno, si sveglia e si trova capitano. Cosa sarà stato da borghese quel cartusche? Parentesi, scusate, questa cosa qui ne parlavo proprio tempo fa con degli amici, anche oggi in realtà è molto presente, anche se invisibile. Dietro il software che gestisce un aereo da combattimento non ci sono militari, non c'è un militare, c'è un tecnico. Dietro chi progetta la forma del mitra ultimo MK712 c'è un... probabilmente un laureato in architettura e design, che se all'inizio dell'università gli dicevi guarda che tu fra 15 anni progetterai un'arma, dici ma che stai scherzando, ma no, ma possì, ma ti pare? E poi vieni risucchiato e tutto l'apparato si regge su persone che non hanno la minima consapevolezza di quello che stanno facendo. Punto. Andammo nel suo ufficio. Con un movimento quasi impercettibile del braccio mi fece cenno di sedermi e continuò il suo discorso. E mi risparmi certa falsa carità cristiana, chi diserta ci lascia la pelle, questo deve essere chiaro ormai. Glielo faranno capire le pallottole. In questa lotta dove si tratta di vita o di morte, il Führer non può tollerare rammolliti di quel genere. Poi, mutando tono, ha già letto le carte? Dissi che le carte le avrei lette in seguito per essere informato sull'imputato. Informarsi! Che cosa vuol dire informarsi? Psicologia, eh? Solo a sentire la parola psicologia mi viene da vomitare, glielo garantisco. Domattina un Pater Nostro come si deve e basta. Finita la cerimonia. Dobbiamo riservare le nostre forze per le truppe che combattono. Non posso sciupare il mio tempo prezioso per degli imbecilli. Ecco, l'idea che questo tipo forse è esistito veramente è forte. Non so se arriva. Lui il suo tempo è prezioso e non lo può sprecare per degli imbecilli.
Beh, sicuramente dalla nostra parte del mondo è più facile immaginare che quella parte in quel periodo storico sia stata piena di tutti questi grandi imbecilli. Quello che invece colpisce me è che in antitesi proprio a questa figura ne vengono riportate altre due. Una estremamente marginale che è lì a fare in ufficio operazioni di segreteria e che a malapena alza la testa, e un altro personaggio estremamente carico di notte inquieta e un personaggio che è più difficile immaginare stando dalla nostra parte del mondo, quell'antifascista militante, quella che però invece vede una persona che sta in un luogo che non vorrebbe vivere, che è consapevole di andare incontro a una morte meno certa del nostro condannato a morte perché non scritta su un atto ma scritta in una storia di cui lui è parte ed è allo stesso tempo consapevole. Un altro soldato graduato dell'esercito appunto nazista.
Sì, lui è il compagno di stanza di questa notte inquieta del cappellano ed è un militare che la mattina poi dovrà andare in un punto della Russia dove diciamo che è molto difficile tornare e quindi lui è consapevole di questo, quindi cioè, intraprende questo viaggio sapendo che è l'ultimo, probabilmente sì, quasi sicuramente sì, però c'è quella speranza che, ma in realtà non ci si conta più di tanto. E lui è un personaggio molto forte per come vive, io adesso non vorrei svelare molto del libro, per come lui decide di passare quest'ultima notte inquieta anche per lui.
Molto inquieta, una notte che con la morte intorno, con la guerra intorno, in un libro in cui apre tante parentesi per sottolineare che cos'è questa guerra per la gente che la vive, ed è una definizione attualissima. Leggere questo libro che racconta una storia del 42 oggi, in questi giorni, te lo riporta molto quanto la guerra poi ci circonda e non siamo abituati a pensarla come concreta. E invece qui, con poche frasi, te la rende concretissima. Ecco, sceglie di vivere, perché in questa notte inquieta, e la copertina l'ho guardata tanto in questi giorni, e è un'immagine che, come tutte le immagini, ha un'iconografia molto chiara, no? E che pensi all'Isola Felice. Cioè, quando guardi la copertina pensi che nella notte inquieta qualcuno si è ricavato una campana di vetro sotto la quale è protetto, e fuori c'è l'inquietudine. Invece la cosa bella è scoprire che la notte inquieta è ovunque, e ovunque però si potrebbe recuperare un pezzetto di umanità. Questa umanità, tu come la vivi? Che ti colpisce tra le tante sfaccettature che ne dà il libro?
Sì, questa umanità che comunque rimane un velo sotto, nel senso che vorrebbe esplodere individualmente, ma non riesce, perché la macchina che c'è sopra riesce in qualche modo a tenerla giù, perché il soldato che sta lì e non alza la testa e scribacchia, eccetera, lui dentro chissà come vorrebbe esplodere, vorrebbe andare a giocare probabilmente da qualche altra parte, però comunque rimane lì. E quindi questa umanità è soppressa, però c'è del fuoco sotto la cenere, però questa cenere è tanta e si fa fatica a venire su. Poi c'è un altro personaggio che cerca di far emergere questa umanità, però anche lui rimane. Poi magari leggiamo un altro pezzettino.
Lo leggiamo ora o vuoi dire qualche altra cosa o approfondire qualche altro argomento prima?
No, leggiamolo, lo leggo adesso, perché in realtà è interessante. Lo leggo adesso, se lo ritrovo adesso, se no non. Ok, eccolo qua. C'è anche la persona che la mattina dopo fisicamente dovrà dire la parola fuoco, ed è il tenente Ernest, che in realtà ha qualche problema con questo suo ruolo. E questo è un dialogo tra il tenente Ernest e il cappellano. Parla il tenente: ma noi che cosa facciamo? Domattina io dovrei ordinare fuoco. Lei prima si è lavorato ben bene il condannato e io gli do il resto. Mangiamo il pane di Hitler e cantiamo la canzone di Hitler. Lei mi mette in una strana situazione, o per meglio dire è la vita che mi mette in questa situazione. Dovrei incoraggiarla perché lei domattina faccia quello che le è stato ordinato. Dovrei anzi aiutarla a mettersi la coscienza a posto rispetto al suo orribile dovere. Cosa posso dirle? Dovrei forse dire: caro collega Ernest, se lei non compie il suo dovere non dà nessun aiuto a Baranowski. Lo fucilano ugualmente e lei ci rimette il grado, forse peggio. È giusto che lei lo faccia? Significherebbe soltanto in questa buia guerra avere un ufficiale umano in meno e un ufficiale disumano in più, perché chi ci sostituisca, lei lo sa, lo si trova subito a buon mercato come le rape. Va bene, fare del male per prevenire il male, è questo che vuol dire? La missione della spada come missione dell'ordine, ma quale ordine difendiamo con la nostra guerra? L'ordine dei cimiteri. E l'ultimo di quei cimiteri è il più grande di tutti, saremo noi a occuparlo. E se anche dovessimo sopravvivere, allora avranno il diritto di chiederci: che cosa avete fatto? E noi tutti ci metteremo a dire: no, noi non abbiamo nessuna responsabilità, abbiamo fatto soltanto quello che ci è stato comandato. Mi pare già di vederlo, l'esercito di quelli che si laveranno le mani con altrettanti innocenti. Ci vorrà un asciugamano grande come un sudario per tutte quelle mani. Ma no, parliamo seriamente. È questo che volevo domandarle. Noi siamo davvero superiori a tutti i vari cartusche? Non siamo forse anche più marci di loro perché sappiamo quello che facciamo? Questa domanda è terrificante. E la risposta, l'ultima: è vero, questa è l'amara verità, siamo dei complici, il sabba delle streghe ci troverà tutti colpevoli, tutti quanti. La nostra colpa è quella di vivere, ora dobbiamo vivere con questa colpa, poi un giorno, quando sarà passato tutto, la guerra, Hitler, allora avremo un nuovo dovere e saremo leali verso quello. Non si tratterà di odiare allora la guerra, Bisognerà sconsacrare la guerra, toglierle ogni incanto, bisogna inculcare nella coscienza umana la certezza di come sia banale e laido questo mestiere di soldato. Che l'Iliade rimanga l'Iliade e il canto dei Nibelunghi quello che è, ma noi dobbiamo sapere che lavorare con una pala e una zappa è più onorevole che andare a caccia di decorazioni. Dobbiamo dire che la guerra è sudore, pus, orina, dopodomani lo sapranno tutti e lo sapranno per qualche anno, ma lasci che passi un decennio e vedremo di nuovo crescere i miti come gramigna. E allora ciascuno di noi dovrà essere al suo posto con una buona falce.
Parole più vere non le potevi scegliere. Questa è una delle parti del libro che avevo sottolineato anch'io. Mm-hmm. Che avevo sottolineato anch'io proprio perché, tolta dal contesto, racconta l'oggi. E racconta quanto veramente stiamo così. Tutti sappiamo, ma continuiamo a non trovare,
a essere immersi in questo bicchiere in cui c'è tutto intorno. Tempo fa una ragazza in libreria, parlando, mi ha detto: no, il mio compagno, che lavoro fa il tuo compagno? Fa il vivaista. Io mi sono commosso alla parola vivaista, cioè c'è ancora qualcuno che si prende cura delle piante, e prendersi cura delle piante, che è un po' pala e zappa, che diceva, cioè, che male può fare al mondo? Ragazzi, tutti vivaisti dobbiamo essere, tutti a fare il pane, tutti a fare altro che...
Beh, tutti a coltivare qualcosa. E con la metafora del vivaista a questo punto rilancio da dove siamo partiti. Siamo qui a ragionare di questo, abbiamo un libro che racconta una storia del 42, da chi il 42 se l'è vissuto, ma potrebbe raccontare l'oggi, da qualche tanto pezzo di mondo. E però perché qualcuno coltiva questo, coltiva il contenuto di questi libri. Ci hai raccontato cosa c'è stato prima di questo libro, ci hai raccontato come è arrivato a Marcos e Marcos, l'editore, ma come è arrivato qui al San Papier?
Allora, è arrivato perché mi è piaciuto, perché mi piace il lavoro che fa questo editore. Io ho la certezza matematica che Marcos e Marcos non pubblica non pubblica un libro se non è piaciuto a loro. Vuol dire che loro lo hanno letto, a loro è piaciuto e hanno detto: vabbè ragazzi, questo è un bel libro, facciamolo leggere. Non c'è una pubblicazione nel loro catalogo che è marchettara, cioè non, e questo a me piace, questo tipo di editore, questo tipo di libro. E niente, l'ho letto, mi è piaciuto, e quando mi avete proposto di fare questa serata, che l'autore non può venire perché ci ha lasciato nel 2000, ragazzi, pazienza, l'autore ha già parlato.
Eh sì, quello che ho apprezzato io ad esempio è quello: siamo indipendenti, portiamo avanti un progetto che al centro ha le librerie indipendenti e gli editori indipendenti. Allora, non era mai successo fino ad oggi, ma scegliere un autore che ancora parla attraverso la sua opera, perché le opere vanno avanti anche al di fuori.
Ecco, questa è una cosa che si è persa ormai, non so se verrà fuori dopo quando parleremo di librerie, di... c'è una corsa alla novità, c'è una corsa al nuovo, le librerie sono piene di novità editoriali e si perdono questi libri. Ora, questo libro, la Marcos e Marcos, un po', come dire, ce l'ha riproposto, sembra una novità editoriale, ha un nuovo codice, quindi in qualche modo si piega un pochino alla parola novità. Però ce l'ha fatto rileggere, quindi questa in teoria è una novità editoriale? No, lo è per la distribuzione, perché la distribuzione vuole questo, ma questo è un libro che ha 60 anni, è straordinario.
Ed è un libro che non era tradotto, e mi chiedo in quanti paesi si trova tradotto.
Glielo chiederò, te lo faccio sapere, poi appena sento Marco...
E a questo punto, seconda domanda. Sei qui in veste di intervistato sul libro, autore, volevo dire libraio, al posto dell'autore, il libraio, okay. E comunque parli anche a nome di un editore che conosci molto. Ci svegli un po' questa triplice funzione rispetto anche all'editore? Qual è poi il rapporto vero con Marco, appunto?
Allora, in realtà... da buon lettore, quale credo di essere, Non mi sono reso conto fino a qualche mese fa di quanti libri io avessi letto della Marcos in Marcos, perché poi un libro ti piace, lo prendi, a volte non fai caso all'editore che è, se un libro ti colpisce lo prendi e ti ritrovi davanti alla libreria che c'hai a casa e c'hai 20 pubblicazioni della Marcos in Marcos. No, aspetta, allora forse questo editore tocca determinate corde, è vicino a quello che penso. E per via traverse mi è capitato di conoscere di persona Marco Zapparoli. E siamo stati invitati noi librai indipendenti, no, indipendenti e non, ad un incontro che ha fatto lui per presentare i libri che di recente pubblicazione o che pubblicherà. E la dedizione che io ho visto in quella serata, cioè lui ha letto delle parti del protagonista di questo libro, si è vestito da cappellano, ha imparato a memoria delle parti, le ha recitate, cioè ci teneva a trasmettere qualcosa. E niente, questo è un lavoro che non fanno tutti gli editori, e dovrebbero, perché è stata una serata che a me ha colpito molto. Cioè ho rivisto in lui che fa l'editore quello che faccio io come libraio, non con la stessa qualità, perché non si parla di qualità, di amore per quello che si fa. E sinceramente io adesso conto a mente così tra gli editori medio-grandi 4 editori che fanno questo lavoro, gli altri si piegano alle esigenze di mercato, sono marchettari eccetera, e la Marcos in Marcos no.
E allora a questo punto, senza togliere nulla alla Marcos in Marcos e senza togliere nulla alle domande che farà Carla, però proprio non resisto, ce lo sveli il nome anche degli altri editori che no. Fanno bene il loro lavoro?
No,
non ce lo sveli, lo tieni per Carla o lo tieni perché dobbiamo venire in libreria e chiedertelo?
No,
lì
no, è che non vorrei mettere in competizione auto, vabbè, allora diciamo che
noi lo facciamo con stima. No, dai, non è competizione, allora, siamo qui a parlare di chi lo merita.
Tra i grandi editori secondo me merita ancora la stima la Adelphi, Sellerio e no, mi fermo qui.
Vabbè.
E Marcos in Marcos.
Lo accogliamo bene.
Okay. Siamo... Tra i grandi editori, poi è chiaro, tra i medi editori, prima parlavo con Karma dell'Orma Edizioni, anche loro stanno facendo un lavoro straordinario, NN Edizioni, no, vabbè, c'è ciccia.
Vai, anche sulle medie, le piccole, ti puoi scatenare.
No, vabbè, ho detto qualche nome.
Bene, grazie. Allora, un passino indietro, si fa con dedizione e con amore, quindi... Con dedizione e con amore, come la chiudiamo la presentazione di Notti Inquiete, ricordando che stasera non è qui per una scelta di se stiamo promuovendo librerie indipendenti ed editori indipendenti, facciamolo nel giusto luogo, che è la casa di tutto questo, quindi facciamolo in una libreria. In una libreria dove i libri li vende un libraio che lo sa fare e non che sta lì come un commesso.
Grazie.
E quindi cerchiamo tutti Notti Inquiete, i libri della Marcos e Marcos nelle librerie indipendenti. Ma perché?
Perché?
Chiudicelo con amore. Perché cerchiamo un libro tipo questo o quello che vuoi dire tu su questo libro o su altri? Nell'indipendenza, insomma.
Oddio. Oddio, no, non so come rispondere, paradossalmente non saprei come rispondere. Cerchiamo innanzitutto di farci, come diceva prima Mark Forsyth, cerchiamo di farci rapire da ciò che non conosciamo, quindi prendiamo in mano i libri che non conosciamo. La copertina ci incuriosisce, ok, ci incuriosisce il titolo, ok. Qualcosa rimane, è quel qualcosa che dobbiamo puntare.
Perfetto. Vedi, qualcosa l'hai detta, l'hai okay, chiusa bene. Fantastico. E direi che anche Notte Inquieta sa nello spirito trovare, spronare a trovare qualcosa su cui puntare. E quindi io ti ringrazio.
Grazie a voi.
E ringrazio a tutti quelli che fanno parte di Book & Roses anche perché ascoltano e ci mettono le orecchie, la presenza, la voglia. Non l'ho fatto prima, lo faccio in chiusura come sempre. E ti lascio direttamente al passaggio con Carla, forse okay, per la parte
ma
da
io,
libraio.
Io rimango
secondo
qui.
Me puoi restare qui, okay, scioglierti.
Sì, sì.
E a tra pochissimo, sempre con Book & Roses.
Grazie.